ci sono squadre dove a giocare sono i proprietari.
Sì, sono le cooperative, nate dall'unione di persone che diventano imprenditori di se stessi per migliorare la comunità.
E Confcooperative le tutela tutte.
Contatta la sede più vicina.
Confcooperative.it.
Io le trasmissioni di economia e finanza, come la vostra, le odio. Però voi due siete troppo simpatici.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Deborah, ci sei?
Che paura.
No.
Non possiamo andare un po' in vacanza tranquilli?
No, però
perché?
un pochino la questione si rasserena. Parola
davvero?
Di ministro, la patrimoniale non ci sarà. Cioè, viene da dire, un'altra patrimoniale non ci sarà. Sai che avevamo detto, e questo è il motivo per cui avevamo messo anche questo sottofondo dello squalo, potrebbe arrivare tutto un riordino con prelievo crescente sui patrimoni degli italiani, eh? No, il ministro degli esteri Luigi Di Maio su Facebook, che è diventata, vabbè, come sai, una fonte ufficiale,
esatto, sì, il canale ufficiale
delle istituzioni, sì. Va bene, non stiamo facendo questo tipo di polemica. Il ministro degli esteri Luigi
sul
Di Maio
sul Facebook,
grazie, scusa, ho sbagliato la preposizione.
È da tanto che non mettiamo l'articolo, esatto.
No, mettiamolo serenamente. Lui sul Facebook ha detto che nella manovra verrà rifinanziato il reddito di cittadinanza e che non passerà la patrimoniale. Hanno bloccato l'emendamento perché si sono opposti, ha detto il ministro degli esteri. Aumentare le tasse al ceto medio, questa è la sua precisazione, in questo momento di difficoltà sarebbe stata una follia. Insomma, niente riordino delle patrimoniali, niente applicazione della patrimoniale crescente al crescere della ricchezza netta. Quella era stata un po' l'indicazione che era contenuta nella proposta di emendamento. Ci ha scritto anche qualche ascoltatore dicendo: meno male che l'avete precisato, già temevo che,
esatto,
l'avessero varata.
Infatti volevo salutare proprio l'amico Carlo, che stamattina ci ha scritto anche una mail molto simpatica su questo argomento, apprezzando anche l'utilizzo dello squalo per sdrammatizzare.
E quindi non ci sarà riordino di patrimoniale, ci teniamo quelle che ci abbiamo, ad esempio partire dall'IMU, altri prelievi sui conti, sui depositi, eccetera eccetera. Però per adesso quell'altra che si era paventata, che sembrava arrivare all'orizzonte, non c'è. Sei più sereno, Peter Bescapè, dall'altra parte del vetro? In regia? Sì, ti vedo decisamente più sereno. Dietro di te intravedo Marco Lombardo, come sempre indefesso al lavoro. Indefesso è tutta una parola. E allora, a questo punto, cara Deborah, di che parliamo oggi?
Parliamo di affitti. Allora, un mercato, quello delle locazioni, che è stato abbastanza condizionato dagli effetti della pandemia, dagli effetti economici naturalmente. E allora che cosa è successo? Oggi cercheremo di capire un po' sui canoni di mercato quali sono stati questi effetti, qual è stato questo impatto, ma soprattutto la novità degli ultimi giorni è che per i proprietari di abitazioni, e quindi sia per quello che riguarda il mercato degli immobili residenziali, ma anche per gli immobili appunto di natura commerciale, per i proprietari che volessero praticare uno sconto degli affitti agli affittuari, si profila uno sconto fiscale. Non è grande cosa, però insomma è qualcosa in ogni caso da spiegare, che potrebbe essere anche parzialmente apprezzabile da tutti gli interessati. Quindi anche questo, mi ricordo, se non mi ricordo male, Mauro, è contemplato in questo riordino di tutti i vari ristori.
Esattamente,
molto,
vedo che sei sempre attenta a leggere le pagine di norme e tributi, me ne compiaccio.
Sì.
Allora,
bene. E quindi sì.
No, dici, pensavo tu ricordassi i numeri di telefono a questo punto.
Esatto, sì. Vado. Allora, 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta se vi interessa avere qualche informazione più dettagliata su tutto questo. Avremo ben tre ospiti di valore mondiale questa mattina, chi ci racconta come va il mercato, ma anche esperti sulla questione fiscale, che è naturalmente quella di maggiore attualità. E poi 349 238 6666, se volete inviarci dei messaggi con la modalità SMS o anche con la modalità WhatsApp, che vi consente di inviarci anche, no, i vostri apprezzamenti amabilissimi messaggi vocali. Detto tutto ciò, Mauro, abbiamo anche, come sempre, l'apprezzabile giornale radio del risparmio.
E certo.
Con Mazza e Rosciani tenete cari i vostri grani.
Deborah, questa dilla tu, perché a me fa venire sempre le vertigini questa cosa qui.
Per me, devo dirti la verità. Tra l'altro stavo guardando proprio adesso il livello di prezzo, a quanto fosse arrivato il Bitcoin. Ho fatto anche una equivalenza in euro. In questo momento siamo a $23,169. Questo è il valore del Bitcoin. È un valore record raggiunto nelle ultime ore, dopo che era stata infranta appena 2 giorni fa quella che abbiamo ribattezzato soglia psicologica dei $20,000. E invece, come vedi, appunto, nel giro di mezza giornata praticamente le quotazioni raggiungono picchi inesplorati. Il rinnovato entusiasmo per la valuta virtuale lo racconta molto bene questa mattina Pierangelo Soldavini a pagina 29 del Sole 24 Ore. È determinato dalla maggiore domanda da parte di investitori istituzionali che ne stanno facendo un bene rifugio. Dopo che, come ricorderete, se ne era tanto parlato negli anni passati, c'erano già stati dei record toccati a fine 2017, poi il valore era crollato nel giro di un anno a $4,000, adesso siamo a 24,000 quasi. Toccati, sfiorati ieri a New York. Questo ci induce ancora una volta a raccomandare grande prudenza nei confronti appunto dei nostri ascoltatori che sono attratti da questo mercato. Va bene, volete esplorarlo, però fate grande attenzione perché la volatilità è alle stelle e così come si toccano nel giro di pochi giorni dei record verso l'alto, altrettanto si rischia di precipitare nel giro di poco. Per cui è un mercato che in questo momento è assolutamente appannato di professionisti del settore, per cui un piccolo risparmiatore si deve approcciare con grande cautela. Noi lo raccomandiamo appunto sempre con grande vigore. Peraltro c'era anche un'ascoltatrice che ci aveva scritto stamattina: Mauro, sapete se i Bitcoin Cash sono legali in Italia? L'Agenzia delle Entrate li tassa? Ci sono esercizi commerciali che li accettano come forma di pagamento?
Allora,
sappiamo qualcosa?
Sulla questione della legale o meno legale non mi esprimo. Sugli esercizi commerciali che li accettano come forma di pagamento, io ricordo che a Rovereto, quindi stiamo parlando di
c'era
Trento,
un barbiere.
Solo un barbiere, c'era una Bitcoin Valley praticamente, cioè diversi esercizi commerciali avevano utilizzato. Io uso il passato perché non sono informato sugli sviluppi, anzi se gli ascoltatori vogliono aggiornarci da quella zona 349-238-6666, fateci sapere. A Rovereto esisteva appunto questo distretto del Bitcoin con tutta una serie di esercizi commerciali che accettavano i Bitcoin come forma di pagamento, che facevano anche, diciamo, della propaganda, della diffusione di informazioni sulla valuta virtuale, e addirittura qualcuno anche proponeva ai dipendenti di questi esercizi commerciali, il barbiere, il bar eccetera, di essere pagati in Bitcoin. Non so come adesso sia la situazione. Intanto ti posso dire che ho letto sul Sole 24 Ore di oggi il Black Friday non è stato, diciamo così, positivo, non ha dato quella scossa benefica agli acquisti che aveva dato in altri anni, e questo viene da dire dopo un anno come questo, dopo tutte le difficoltà anche economiche che raccontiamo anche tutti i giorni qui a Radio 24, insomma era prevedibile in qualche modo. E infatti, secondo l'indice consumi di Confcommercio, a novembre questo stesso indice appunto è calato del 16% e la perdita a doppia cifra è legata alla situazione soprattutto in cui versa il turismo. E anche il Black Friday è stato in realtà di poco momento, non ha dato un grande slancio, e Massimiliano Dona, che è presidente dell'Unione Nazionale dei Consumatori, parla di un autunno nero e di un fallimento del Black Friday. I dati, dice Dona, attestano un crollo dir poco angosciante dal meno 84% dei servizi ricreativi, meno 70% degli alberghi, e appunto il dato meno scontato, fallimento del Black Friday, la voce elettrodomestici, TV e altri apparecchi elettronici, che sempre andava forte nel Black Friday, invece ha segnato quest'anno un meno 13,8%, quindi hanno rallentato anche questi beni che abitualmente invece hanno sempre trainato nel venerdì dei grandi sconti le vendite degli esercizi commerciali. Deborah.
L'ultima notizia riguarda l'assegno divorzile. Allora, è un po' complicata, ma in realtà non è più di tanto. Che cosa succede? Come sapete, da qualche tempo a questa parte noi abbiamo parlato tante volte qui a Due di Denari, anche Il Sole ne scrive molto spesso. L'assegno di divorzio non viene più quantificato dai giudici delle separazioni, appunto sulla base dei criteri vecchi, che stabilivano che l'assegno di mantenimento alla parte economicamente più debole delle separazioni, appunto, debba essere un assegno che riconosce quello che è stato il tenore di vita durante il matrimonio. Il concetto del tenore di vita è stato abolito, ma tutta una serie di decisioni della Corte, appunto, di Cassazione ha stabilito oggi che l'assegno debba rispettare una funzione compensativa, e cioè, nella sostanza, l'assegno deve quantificare quello che è stato il contributo che è stato dato al patrimonio familiare nel corso, appunto, del matrimonio, pur abolendo, come ricordavo, il tenore di vita. Che cosa è successo? Che negli ultimi anni, però, ovviamente, se una coppia scoppia, Mauro, può anche essere che le due parti decidano di rifarsi una famiglia, e però ci sono dei casi in cui la persona che percepisce l'assegno divorzile si rifà una vita e naturalmente decida di anche magari fare un figlio, e l'ex coniuge decida a sua volta di chiedere ad un giudice di rivedere l'assegno di mantenimento, l'assegno divorzile. E allora in questo momento ci sarebbe al vaglio delle sezioni unite della Cassazione l'automatismo in virtù del quale, con l'instaurarsi di una nuova stabile convivenza, l'ex coniuge più debole economicamente perde il diritto all'assegno di divorzio. Su questo punto in realtà i giudici sono molto divisi, perché per qualcuno questo diritto non deve essere leso, non deve essere tolto alla persona, appunto, che percepisce l'assegno, per cui vedremo che cosa succederà. C'è una ordinanza interlocutoria, la numero 28, la 28995, non mi ricordo mai con che criterio si debbano definire i numeri delle ordinanze o delle sentenze della Cassazione. C'è quest'ultima, appunto, ordinanza interlocutoria, che prende le mosse dal ricorso con il quale la ex moglie di un signore chiedeva di conservare l'assegno malgrado una nuova famiglia e un figlio avuto, appunto, dal suo compagno, e però, insomma, c'è del fermento, perché sulla materia, appunto, a quanto pare i giudici sono intenzionati a reintervenire di nuovo.
E allora vedremo come andrà a finire, cosa diranno le sezioni unite. Adesso noi andiamo invece al primo tema e andiamo a sentire come vanno gli affitti, come sta andando il mercato in questo momento. Sigla.
Dillo a Due di Denari.
Chiedo scusa, però volete mettere cashless e senza contante? Scusate, fa più figo, no? Noi italiani abbiamo il vizio dell'esterofilia.
Cazza, è ora anche te che invece di un sondaggio fai una bella survey, eh?
Io ho fatto diverse operazioni con il Bancomat, contactless, senza mettere il PIN, e le ho viste e le vedo sul mio conto di cashback. Saluti, Paolo da Verona.
Niente, è una persecuzione il cashback, Deborah, scusami, io volevo rimuoverlo, ma invece vedrai che, guarda, te lo prometto, secondo me dopo Natale ce ne occupiamo ancora, adesso andiamo verso il Natale,
guarda,
ma poi ci torniamo.
Esatto, voglio proprio vedere cosa succederà a febbraio, quando verranno riaccreditati importi diversi da quelli che le persone hanno in testa, anche se sull'applicazione io possiamo vedere costantemente quello che è in teoria l'importo che ci viene riaccreditato. Speriamo che in febbraio non ci saranno, appunto, delle sorprese. Allora andiamo agli affitti, c'è anche una sigla che introduce l'argomento o andiamo direttamente a presentare l'ospite che introduce?
No, mi risultava che ci fosse una sigla. È Peter.
And we're down, we go.
E l'ospite collegata è la responsabile dell'ufficio studi del gruppo Tecnocasa, Fabiana Megliola. Buongiorno, benvenuta a Due di Denari.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Allora, come sta cambiando l'abitudine di noi italiani rispetto all'affitto? Stanno aumentando le richieste, stanno diminuendo? Poi magari parliamo anche delle cifre, ma intanto qual è la tendenza?
La tendenza che stiamo notando subito dopo l'arrivo della pandemia, quindi anche post lockdown, è che c'è un mercato in cui c'è domanda, quindi c'è chi sta cercando un appartamento in affitto, ma d'altra parte c'è anche tanta offerta, perché si sono verificati una serie di fenomeni. Il primo è stato sicuramente il venir meno dei flussi turistici. Noi dobbiamo fare una premessa che negli anni scorsi il mercato degli affitti aveva avuto un recupero a livello di canoni di locazione in seguito alla diminuzione dell'offerta dovuta al fatto che tanti proprietari avevano optato per il short rent, sottraendo offerta al segmento residenziale.
Quindi si preferiva diciamo l'affitto breve, insomma anche i pochi giorni,
sì,
sostanzialmente.
Sì. Prego. Era questa la tendenza, e questo aveva fatto incrementare il canone di locazione. Sappiamo quello che è successo, i flussi turistici sono diminuiti notevolmente, e questo ha fatto sì che tutti quegli appartamenti che avevano quella destinazione ritornassero sul mercato. D'altra parte c'è da dire che fenomeni come lo smart working e la didattica a distanza hanno fatto sì che lavoratori fuori sede e studenti, quando possibile, abbiano lasciato l'appartamento in affitto per ritornare nel paese di origine o trasferirsi altrove. Questo ha determinato quello che dicevo all'inizio, tanta offerta, ma d'altra parte c'è comunque una domanda di chi sta cercando per uso proprio, quindi chi sta cercando l'abitazione perché non può acquistarla, non ha la possibilità di farlo, oppure volutamente sceglie l'affitto. E questo ha determinato comunque.
E si sceglie anche, magari, dottoressa Megliola, un affitto in abitazioni un po' più grandi, possibilmente potendosene permettere, perché lavorando da casa e anche con il rischio di un ritorno di una didattica a distanza pesante ed importante, chiaramente si ha bisogno anche di più stanze. Quindi effettivamente è un mercato che da molti punti di vista sta cambiando volto, sta cambiando faccia.
Sì, anche questo è vero. Infatti c'è da dire che il bilocale è comunque la tipologia più affittata, però si stanno cercando anche bilocali un po' più ampi, quindi con una disposizione degli spazi che consente quello che le diceva all'inizio, cioè la possibilità di ritagliarsi un'area in cui poter lavorare o in cui magari se c'è un bambino, un ragazzo, potersi collegare. Quindi si stanno cercando poi anche spazi più ampi, addirittura noi abbiamo avuto un lieve aumento nelle locazioni anche delle soluzioni indipendenti. Questo per aggiungere un altro tassello, che al di là degli spazi si stanno cercando anche aree verdi, spazi verdi.
Qualcosa sulle città, come dire, dove cresce la domanda, cala la domanda. Mi immagino, vista la premessa che ha fatto, le città turistiche ovviamente avranno dovuto cambiare decisamente atteggiamento, mancando i turisti ovviamente, quindi quelle a più forte vocazione turistica adesso avranno un'offerta sovrabbondante. Prego, Deborah.
Aggiungo Mauro, anche le città universitarie, per quelle davvero è stato un piccolo terremoto. Sto notando dalle tabelle di Tecnocasa cosa è successo per esempio a Bologna, che ha avuto un effetto negativo ancor più di Milano. Dottoressa Megliola.
Sì, confermo quanto avete detto. Il calo dei flussi turistici ha penalizzato soprattutto le città dove erano maggiormente presenti. E le città come Bologna, che aveva una forte componente di studenti, anche se bisogna dire che Bologna negli ultimi anni aveva virato verso la locazione turistica, quindi anche questo aspetto ha impattato sul capoluogo emiliano. Su Milano, dove c'è stato anche qui una diminuzione dei valori, ha avuto più effetto lo smart working, quindi il ricorso al lavoro a casa e la didattica a distanza per l'università. A Milano il fenomeno turistico non era così forte come in altre città.
E come prevedete, se immagino sia un po' difficile poterlo dire in questo momento, ma diciamo come sviluppi per il prossimo anno, per il 2021 o almeno di qui a breve, che tipo di tendenze vi aspettate in Tecnocasa?
Allora, come dicevo, è veramente difficile fare delle previsioni. Riteniamo che i prossimi mesi, parliamo della prima metà del 2021, la situazione non si discosterà tanto da quella che abbiamo visto fino ad oggi. Con il vaccino che dovrebbe esserci a breve, magari qualcosa si cambierà, con magari il ritorno degli studenti, se le aziende richiameranno i lavoratori fuori sede. Quindi bisognerà aspettare per la parte turistica, soprattutto la componente estera, però diciamo che la prima parte del 2021 non vedo cambiamenti eclatanti, comunque tanta diversità rispetto a quello che abbiamo visto nel 2020.
Quindi sostanzialmente è una tendenza, Deborah, mi sembra di capire, che al ribasso, all'aumento dell'offerta e calo dei canoni, che mi pare generalizzata. Così anche qualche ascoltatore conferma nelle nostri sms e whatsapp 349-238-6666. Poi parleremo anche delle novità normative, lo faremo dopo i mercati. Prego, Deborah.
Sì, volevo chiedere proprio quest'ultimo punto alla dottoressa Megliola, che cosa pensa un network come Tecnocasa di questo intervento del governo in campo fiscale, un intervento che vuole alleggerire il peso che grava sui proprietari immobiliari in questo momento, che come dire, si sentono chiedere sempre più spesso una rinegoziazione dei canoni da parte degli affittuari, perché necessariamente, soprattutto per quello che riguarda l'ambito commerciale in questo momento, rispettare questi impegni finanziari mensili è difficilissimo. Pensiamo ai negozi, ai bar che non si possono frequentare, molti tirano giù direttamente la clerk, la serranda. Dottoressa Megliola, uno sconto fiscale che non è moltissimo ma è già qualcosa, secondo lei potrebbe sostenere questo mercato prossimamente?
Qualunque cosa, qualunque iniziativa, provvedimento che in questo momento vada a dare un po' di respiro ai proprietari di immobili, non possiamo non accoglierlo con favore. Perché comunque lei prima parlava del segmento non residenziale, è stato quello anche più penalizzato, soprattutto il settore commerciale, e per queste categorie un aiuto è auspicabile, va bene che ci sia e speriamo che possa servire.
Grazie, grazie a Fabiana Megliola, che è responsabile dell'ufficio studi gruppo Tecnocasa. Noi continuiamo a parlare di affitti, di regole per gli affitti, di sconti fiscali in vista, ma tutto questo dopo le borse.
I vostri soldi spendeteli, ve lo dice un genovese.
Due di denari.
Io la patrimoniale la metterei, tutti quelli che non pagano le tasse e fanno in nero mettono i soldi sul conto, infatti i depositi sono aumentati alla grande, per cui la metterei, e metterei anche la tassa sulla prima casa, perché un discorso è un appartamento da 60 metri quadri e un altro una bella villa da 300-200 metri quadri, per cui metterei anche quella patrimoniale sulla casa. Claudio da Brescia.
Meno male, perché temevo fosse il ministro Gualtieri che ci stava lasciando questo messaggio, invece no, non è così, o almeno...
Oppure era il cugino di Nicola Fratoianni, che sappiamo è il grande sostenitore della patrimoniale.
Allora abbiamo
battute in libertà.
No, va bene, cerchiamo di sdrammatizzare un po'. In realtà poi il regolamento, i ragionamenti fiscali sono molto seri, come ben sa un'altra esperta di valore mondiale che abbiamo convocato questa mattina per farci spiegare questo sconto fiscale in vista per i proprietari che decidono di ridurre il canone agli inquilini. È un piacere accogliere la dottoressa Alessandra Caputo, commercialista, esperta, autrice per il Sole 24 Ore, anche proprio in questi giorni ha illustrato come dovrebbe funzionare questa novità, penso dal 2021. Buongiorno dottoressa Caputo.
Buongiorno, ringrazio anzitutto per la presentazione esperta di fama mondiale, ancora non me l'aveva detto nessuno, quindi grazie anzitutto per questa descrizione.
Ma noi qui a Due di Denari non scendiamo mai sotto questo livello, no, dell'esperto di fama mondiale, insomma.
Noi rilasciamo proprio la patente, chi passa da qua esce con il patentino di esperto di valore mondiale.
Perfetto, allora, quindi da oggi posso inserirlo nel mio curriculum, sono molto felice.
Sicuramente, ci spiega, allora, noi abbiamo detto un pochino così superficialmente, ma la sostanza dovrebbe essere questa. Allora, nell'accorpamento dei vari decreti legge ristori è arrivata questa norma nuova, la quale direbbe più o meno così: per i contratti che erano in essere a una certa data, che è quindi antecedente, 28 ottobre 2020 mi pare, e che sono stati adibiti ad abitazione principale, quindi non stiamo parlando di immobili commerciali ma di contratti residenziali, se il proprietario fa uno sconto, concede uno sconto all'inquilino, il fisco gli ridà metà dello sconto. È così? Perché sembra un po' strano già che il fisco faccia un regalo, insomma, per quello io lo dico in modo incredulo. Ce lo spieghi meglio?
Pare proprio così, esatto. Per ora questa norma, che appunto non è ancora legge ma dovrebbe esserlo a breve, prevede proprio questo. Il legislatore cioè sta valutando l'introduzione di una misura agevolativa a favore del locatore, mentre con i decreti ristori vari che ci sono stati anche negli ultimi mesi erano state previste delle misure nei confronti del locatario, cioè di chi paga effettivamente l'affitto, gli era stato concesso un credito d'imposta. Invece questa volta il legislatore valuta appunto una misura di favore per il locatore, che appunto concede una riduzione del canone. I requisiti che devono essere verificati affinché appunto questa agevolazione trovi applicazione sono tre. Il primo è che appunto il locatore conceda una riduzione del canone. Non c'è scritto quanto deve essere questa riduzione, quindi la scelta sarà del locatore, magari in accordo con il locatario. C'è però una misura massima di contributo a fondo perduto che il locatore può avere, che è pari a 1.200 euro annui, quindi bisogna tener conto comunque di questo, e la misura del contributo che viene riconosciuta è pari al 50% dello sconto, quindi poi ognuno dovrà fare un po' i suoi calcoli per capire quanto conviene ridurre appunto il canone. Il secondo requisito è appunto che l'immobile deve essere necessariamente abitativo, quindi sono escluse tutte le altre tipologie di immobili, e deve essere adibito da parte del locatario ad abitazione principale, quindi qui probabilmente poi il locatore dovrà chiedere un'autodichiarazione, una certificazione al locatario, in cui il locatario appunto attesti che adibisce quell'immobile ad abitazione principale. E l'ultimo requisito è che l'immobile deve essere locato in un comune ad alta densità abitativa. Esiste un elenco ufficiale dei comuni che appunto sono definiti tali. Se ci sono appunto questi requisiti, il locatore può avere appunto questo contributo, che ricordo è un contributo a fondo perduto, cioè significa una somma di denaro che non è soggetta a restituzione ed è pari appunto al 50% della riduzione del canone.
Quindi, per fare proprio dei numeri bruti, se io riduco il canone di 100 euro al mese, il fisco me ne ridà 50, fino a un massimo di 1.200 euro complessivi di sconto che il fisco mi ridà.
Esatto, esatto.
Però,
poi la norma dice...
Prego.
No, la norma dice per l'anno 2021, adesso dovremo aspettare sicuramente qualche chiarimento, però considerato che il reddito di fabbricati va per competenza, quindi si suppone si faccia riferimento ai canoni maturati nell'anno 2021, quindi per tutto l'anno 2021 ci sarà appunto questa agevolazione.
Eccomi. Ah, quindi tutto quello prego, che Deborah. Se qualcuno ha già praticato degli sconti quest'anno, visto che la crisi è partita in maniera abbastanza importante a partire da marzo, e già subito, ce lo segnalavano anche gli ascoltatori, trattative fra proprietari e locatari sono partite immediatamente, per chi avesse già praticato degli sconti quest'anno non ottiene niente, quindi dichiarazione dei redditi dell'anno prossimo.
Per come la norma attualmente è scritta, quel riferimento, perché il testo di legge inizia proprio per l'anno 2021, se la norma verrà confermata in questo modo qui, io sono appunto dell'idea che il 2020 sia da escludere. Più che altro bisognerà vedere se valgono gli atti stipulati di riduzione dal 2020 o se sarà necessario fare qualcosa di nuovo per il 2021, però per come è scritta la legge adesso, il locatore che ha concesso una riduzione del canone per lo scorso anno non può, a mio avviso, avere il contributo a fondo perduto sui canoni del 2020, potrà invece averlo sui canoni del 2021.
Ecco, però io so che quando si riduce l'affitto sarebbe sempre meglio comunque fare dei passaggi burocratici verso l'Agenzia delle Entrate, perché altrimenti potrebbero, come dire, imputare, non so, lo stesso canone che era stato denunciato, che era stato dichiarato prima, anche sugli anni in cui il canone è stato ridotto. È così, dottoressa Caputo?
Esatto, esatto. Per quanto riguarda adesso proprio questo contributo a fondo perduto, la norma prevede l'obbligo di comunicare la rinegoziazione del canone all'Agenzia delle Entrate con delle modalità che saranno rese note con l'emanazione di un provvedimento entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. Quindi la legge di conversione dovrebbe entrare in vigore nel giro di qualche giorno, quindi comunque è probabile che queste istruzioni le vedremo a gennaio, se non addirittura a febbraio. ed è probabile che appunto ci sarà un modello da compilare, però in generale è sempre opportuno farlo. La rinegoziazione del canone in aumento deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate obbligatoriamente usando i servizi telematici, invece la riduzione del canone, quindi la rinegoziazione al ribasso, non è obbligatorio comunicarla, questo perché non c'è da pagare un'imposta di registro, non c'è nuova materia imponibile, quindi l'Agenzia delle Entrate può anche fare a meno di avere questa informazione, però è consigliabile perché se non diamo l'informazione all'Agenzia delle Entrate, quando poi andiamo a compilare la dichiarazione dei redditi ed indichiamo un canone percepito in misura inferiore rispetto a quella che risultava dal contratto originario, ovviamente è più che probabile, direi certa, la contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Quindi facendo la registrazione della modifica contrattuale dovremmo essere al riparo da eventuali accertamenti.
Ci chiedono proprio su questo, ma se abbiamo fatto una riduzione del canone nel 2020, ho un termine massimo, posso ancora comunicarlo all'Agenzia delle Entrate? Ho dei tempi?
Considerato che non esiste un obbligo di comunicare la riduzione appunto del canone, io credo che si possa tranquillamente fare, perché generalmente le variazioni contrattuali devono essere registrate entro 30 giorni, salvo poi l'applicazione di una sanzione. La rinegoziazione del canone in aumento deve essere comunicata entro 20 giorni, invece la rinegoziazione del canone in riduzione non ha appunto un termine, quindi io sono dell'idea che possa essere comunicata anche adesso, data successiva rispetto a quella appunto in cui è stata prevista.
E questo immagino che sarà un problema, Deborah, che avranno in diversi, visto come sono andate le cose economicamente, esatto, parlando quest'anno. Scusami Deborah, sono già le 11:44 minuti e già, prego, 40 secondi, ma io a questo punto con un po' di anticipo manderei il traffico.
C'è troppa confusione in giro.
Di denari.
Eccoci ritrovati in diretta e allora ritorniamo a parlare di questo sconto per il locatore che riduce il canone di locazione per i contratti in essere, come ci spiegava poco fa la dottoressa Caputo, al 28 ottobre 2020. Però se avete fatto lo sconto quest'anno non arriva, se avete fatto lo sconto in, naturalmente in affitto nel canone mensile quest'anno, non arriva il beneficio fiscale perché è previsto appunto per l'anno prossimo. Gabriele Bruyère, presidente di UPI, Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, buongiorno presidente, bentornato.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito.
Allora, le piace questo provvedimento? Quali sono gli aspetti particolarmente apprezzabili per la vostra categoria? Mi viene da dire che, non lo so, io considererei, fossi una proprietaria che dà in affitto appunto il mio immobile, la questione degli immobili ubicati nei comuni ad alta tensione abitativa forse è un limite un po' troppo stringente, perché insomma di immobili in affitto ce ne sono su tutto il territorio nazionale e tutti sono stati penalizzati da questa crisi, ma questa è un'idea mia, presidente. Che cosa vi piace e cosa non vi piace?
È un'idea.
Abbiamo forse dei problemi con la linea con Bruyère.
Di solito sono io quella che ha problemi.
Cosa vuoi? Mannaggia. La tecnologia ci dà contro. Sai che però forse non abbiamo problemi ad ascoltare quello che ci voleva chiedere Enzo della provincia di Firenze.
Ottimo.
Sentiamo. Enzo, buongiorno.
Sì, buongiorno a voi, grazie della chiamata.
Prego.
Dunque, no, io volevo far presente le cosa in merito allo sconto, della richiesta dello sconto, cioè dello sconto, di una piccola riduzione nella situazione attuale di un piccolo esercente. Mia moglie ha un piccolo bar pizzeria a taglio, ha tentato di chiedere al proprietario di poter ridurre un po' l'affitto, che già a suo tempo ce l'aveva aumentato ben oltre il valore di soglia del mercato della zona, si è sentita rispondere a muso duro e senza tante perplessità, diceva: a me non mi interessa niente, questo è quello che mi dovete, se no mi lasciate il locale vuoto. Questa è l'esperienza di mia moglie nel cercare di poter far fronte a una situazione del genere, una situazione in che mia moglie aveva due dipendenti, sono ormai dalla prima chiusura in cassa integrazione e sicuramente il prossimo anno purtroppo le dovrà licenziare perché non ce la fa a far fronte alle spese che ha. Ecco. 1.500 euro di affitto su un locale di 30 metri quadri.
Ci sono però degli aiuti, mi pare di ricordare, sì. Interpellerei la dottoressa Caputo sul punto, per se ce li vuole rapidamente ricordare.
Proprio a Firenze.
Sì. Prego, dottoressa Caputo.
Sì, guardi, per il come appunto anticipavo prima, il locatario che paga appunto il canone di affitto può beneficiare di un credito d'imposta che non è un contributo a fondo perduto, quindi non è una somma di denaro che viene data direttamente al locatario, ma è appunto un bonus, chiamiamolo così, che può essere utilizzato per ridurre le imposte da pagare in futuro. Ora, questo credito d'imposta è stato modificato più e più volte, però quello che adesso ci interessa è che questo credito d'imposta spetta per gli esercenti attività di impresa, arte e professione, quindi anche il caso che diceva appunto l'ascoltatore prima, il suo esempio, per i contratti di affitto di immobili diversi da quelli abitativi, nei quali viene appunto esercitata l'attività di impresa, di professione, quindi qualsiasi tipo di attività. Però in questo caso il credito d'imposta spetta con riferimento ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno per la generalità dei contribuenti, però con un requisito importante, cioè occorre verificare che il fatturato del mese in cui si vuole chiedere il credito d'imposta si sia ridotto di almeno il 50% del fatturato dello stesso mese dell'anno precedente. Cioè, ad esempio, io voglio chiedere il credito d'imposta con riferimento al mese di maggio, devo verificare che il fatturato del mese di maggio 2020 sia inferiore alla metà del fatturato che io ho avuto per il mese di maggio dell'anno 2019.
E quindi ogni mese bisogna fare la verifica.
Esatto, quindi ogni mese bisogna fare la verifica e quindi io potrei aver diritto al credito d'imposta per ciascuno dei mesi o magari soltanto per alcuni mesi. Se verifico i requisiti, il credito d'imposta spetta in misura pari al 60% del canone di locazione che deve essere stato pagato nei termini o altri termini, l'importante è che sia pagato nel 2020. Poi il credito d'imposta è stato esteso anche per i mesi ottobre, novembre e dicembre, qui però bisogna andare un po' a vedere bene il tipo di attività, perché qui il decreto ristoro che è intervenuto su questo credito d'imposta ha detto che il credito d'imposta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre spetta sempre con la verifica del requisito del fatturato per tutte le attività che sono ricomprese nella tabella 1 del decreto, che adesso per semplificare sono tutte quelle attività interessate dalle misure restrittive, quindi ci sono dentro, non so, alberghi, villaggi turistici, taxi, ma anche le piscine, gli stadi, insomma, quindi tutte queste attività che sono state interessate dalle prime chiusure. E poi sempre per i mesi di ottobre, novembre e dicembre il credito spetta anche per le altre attività che sono state oggetto di chiusure, soprattutto il commercio al dettaglio, purché in zona rossa. Quindi insomma i requisiti sono un po' complessi, bisogna un po' vedere i singoli casi, no. Però ecco, c'è questa possibilità.
Diciamo che potrebbe esserci un parziale ristoro, non voglio fare un gioco di parole, insomma, ma anche per la moglie di Enzo che ci ha chiamato da Firenze. Abbiamo recuperato intanto Gabriele Bruyère.
Sì, grazie, buongiorno.
Allora, purtroppo non ci aiutano le linee telefoniche.
Due minuti.
Prego,
esatto.
Prego, Bruyère.
Senta, il problema è in questi termini. 1.200 euro sui canoni di locazione ad uso abitazione, mi sembra veramente, non lo so, non ho parole. E la problematica che noi abbiamo, che noi non teniamo nessuno presente, è che oggi già i canoni di locazione normalmente sono stati canoni concordati dal 2017 con le associazioni di categoria, tra le associazioni di categoria, tra proprietari e inquilino, e vengono ovviamente gestiti su quello che è il territorio, il singolo territorio, la famosa riduzione dei canoni o la contrattazione dei canoni, canone concordato, viene già fatta. C'è questa ulteriore riduzione che è una riduzione talmente minima, perché 1.200 euro in un anno in un'occasione che può costare 400-500 euro al mese per il proprietario, sì, è qualcosina per carità, però non è niente, ma la problematica non è tanto l'uso abitazione quanto l'uso non abitativo. L'uso non abitativo, avete sentito che giustamente la dottoressa ha detto, ci sono delle problematiche, perché non è il 60% di riduzione per tutti e comunque il canone deve essere pagato integralmente, cosa che invece gli inquilini stanno cercando di non fare, perché con questo discorso del 60% molti inquilini, soprattutto ad uso diverso dell'abitazione, purtroppo sono in morosità. Non è così, bisognerebbe spiegarglielo bene, perché questo bonus, questo scarico del 60% deve essere fatto sul canone che è stato corrisposto, non così sul canone punto e basta. Quindi ci sono molte molte interpretazioni da parte soprattutto degli inquilini che sono veramente non conformi a quello che
non paga.
Se l'inquilino non paga il canone,
stiamo parlando
non
del commerciale, non del residenziale, stiamo parlando del commerciale.
Non paga, non c'è nessuna riduzione,
non ha diritto alla riduzione.
Riduzione.
Cioè la riduzione, mi scusi, poi dalla dottoressa Caputo
non
giustamente
è
un credito d'imposta. Esatto, è uno sconto sulle future imposte.
Che tra l'altro può essere ceduto al proprietario, che tra l'altro in teoria può anche essere ceduto al proprietario, ma ovviamente deve essere pagato il canone, perché se no non può esserci un credito d'imposta sul niente. E invece purtroppo si sta cercando, gli inquilini stanno cercando di dire: ma avete già il credito d'imposta del 60%, per cui noi non paghiamo, paghiamo il 40%. No, se viene pagato il canone tutto questo ha un suo significato, se non viene pagato il canone esiste pure sempre la morosità. Questa è la soluzione.
Grazie a Gabriele Bruyère, presidente dell'Unione dei Piccoli Proprietari Immobiliari, e grazie alla dottoressa Alessandra Caputo, commercialista esperta per il Sole 24 Ore. Debora, passa un buon fine settimana, tu e i nostri ascoltatori.
Sì, però volevo salutare il barbiere che accetta il Bitcoin, che ci ha scritto un messaggio: mi avevate contattato nel 2017, se volete sono disponibile per un piccolo intervento, se questa tendenza del Bitcoin continuerà magari lo ricontattiamo volentieri. A lunedì.
Ci sono squadre dove a giocare sono i proprietari.
Sì, sono le cooperative, nate dall'unione di persone che diventano imprenditori di se stessi per migliorare la comunità.
E Confcooperative le tutela tutte.
Contatta la sede più vicina.
Confcooperative.it.